Storie di giustizia. Esplorazione dei classici con l'avvocato Lucio Bongiovanni per scoprire la giustizia nella vita di tutti i giorni.
Un recente film interpretato da un cast stellare, Robert De Niro e Michelle Pfeiffer tra gli altri, offre interessanti spunti su uno dei meccanismi che origina il crimine. Si tratta di The Wizard of Lies, il mago delle bugie, la vera storia di una delle truffe più colossali, quella operata da Bernie Madoff ai danni di centinaia di investitori, tra i più facoltosi e sgamati d'America. In estrema sintesi, Madoff, per 16 lunghi anni, basandosi su una solidissima stima che si era conquistato a Wall Street, aveva ricoperto addirittura la carica di presidente del Nasdaq, ha raccolto ingentissime somme che però non ha poi usato per acquistare titoli. Grazie al fatto che sempre nuove e maggiori somme gli venivano offerte da altri investitori, gli è stato possibile perpetuare per così tanti anni questo meccanismo, perché i pochissimi rimborsi richiesti venivano agevolmente coperti dalle ben maggiori somme frattanto ottenute dalle nuove sottoscrizioni. Fin quando però, con la crisi delle borse dell'autunno del 2008 innescata dal fallimento di Lehman Brothers, si è verificata un'inaspettata valanga di richieste di rimborsi e così è venuta fuori l'incapienza dei fondi di Madoff. Questa è la storia di Madoff e questa è la storia raccontata nel film. Quel che a noi interessa è riflettere su come sia possibile che un uomo di così grande intelligenza e capacità, per nulla avido e vizioso, sia potuto incorrere in un tale suicidio dell'intelligenza. Come abbia potuto, cioè, portare avanti per così tanti anni un meccanismo fraudolento che non aveva la benché minima possibilità di successo, proprio perché prima o poi il buco sarebbe saltato fuori e si trattava di un buco che col tempo aveva assunto dimensioni vastissime. Né peraltro Madoff era una persona incapace di vivere col proprio lavoro una vita più che dignitosa, addirittura ricca, dato che sapeva muoversi benissimo in un ambiente lucroso nel quale era stimato. Perché dunque cacciarsi in un guaio gigantesco che tanto male avrebbe sicuramente procurato non soltanto agli investitori truffati, ma anche a se stesso e ai suoi familiari? Ripeto, era solo questione di tempo, era certo che questa truffa sarebbe stata scoperta. Per capirci qualcosa in più, dobbiamo partire dalla frase che chiude il film. Madoff chiede alla giornalista che lo intervista in carcere: crede che sia un sociopatico? Non c'è tempo per sentire la risposta, il film termina, ma evidentemente si tratta di una domanda che interroga lo stesso spettatore. Tocca a lui rispondere, perché da questa risposta dipende il senso dell'intera narrazione. Io do subito la mia di risposta e dico che no. Madoff non è un sociopatico. Anzi, a Madoff è successa una cosa che potrebbe capitare a ognuno di noi se non impariamo bene la lezione. Andiamo con ordine. Madoff afferma che non c'era malvagità. Inizialmente sembrava qualcosa da cui potersi tirare fuori facilmente, ma presto ha capito che era impossibile. Più cercava di uscirne, più precipitava nella fossa. Si comincia sempre sottovalutando il pericolo e sopravvalutando le proprie capacità. Peraltro, forse, non sarebbe neppure corretto dubitare della sincerità di queste parole, perché in fondo Madoff non ha mai cercato di fuggire, come invece è tipico di ogni truffatore. Se sai che prima o poi verrai beccato e hai racimolato miliardi di dollari dico, la cosa più ovvia da fare è scappare, non c'è dubbio. Ma Madoff non lo ha fatto, sostenendo che non gli sembrava di commettere una truffa. E allora ci accorgiamo che ci stiamo addentrando in qualcosa di simile a un fenomeno dissociativo, come lo stesso Madoff riconosce alla giornalista dicendo: come ho fatto a tenere il segreto per 16 anni rimanendo una persona abbastanza sana? È una cosa che mi preoccupa se ci rifletto. Ma non si tratta di un sociopatico, no. Lo capiamo quando lo sentiamo confessare che la verità è che mi rifiutavo di accettare la realtà. Eccoci giunti al punto, la realtà. Quante volte il male nasce proprio dalla mancata accettazione della realtà, di quel che ci capita intorno e di quel che capita a noi stessi. Se qualcosa non va per il verso che piace a noi, pensiamo subito di aggiustarla con l'immaginazione, che subito foraggiamo in ogni modo. Infatti, non soltanto Madoff si ostinava nel vano tentativo di ricucire un buco economico che si faceva sempre più grande, ma anche dopo essere stato scoperto e recluso per scontare una pena detentiva di 150 anni, continua a cianciare ritenendosi vittima del sistema di Wall Street che avrebbe trovato in lui il perfetto capro espiatorio per giustificare il crollo delle borse, oppure a ritenere che gli investitori oppositori che hanno perso tutto per colpa sua non sono delle vittime, ma dei complici, spinti dall'avidità, persone addirittura disoneste e irresponsabili, o ancora a pensare di aver protetto i propri cari sol perché li aveva tenuti all'oscuro e aveva separato rigidamente le attività che solo lui svolgeva in azienda da quelle seguite dai figli. Come se l'unico discredito che potesse causare loro fosse di carattere giuridico e non soprattutto morale o sociale. Ecco a quale punto giunge l'immaginazione, cioè il contrario della realtà. E questo è un rischio che corriamo noi tutti, quotidianamente. Mica bisogna essere disturbati di mente per dire queste cose. Ecco perché la mia risposta alla domanda finale di De Niro è che no, Madoff non è sociopatico, ma una persona che a un certo punto della vita si è rifiutato di accettare la realtà. Ma perché questo rifiuto? È ancora Madoff che ce lo dice, quando confessa: per la prima volta in vita mia avevo fallito e questo non lo potevo sopportare. Ma in cosa aveva fallito? Per la prima volta aveva temuto di non essere all'altezza delle aspettative che gli altri riponevano in lui, la moglie anzitutto. Per tutto il film la moglie appare come un personaggio mite, incolore, ma da una frase detta verso la fine del film comprendiamo che il suo ruolo in questa storia è ben maggiore di quello che potrebbe sembrare. I due ricordano di essersi innamorati un'estate in cui lui faceva il bagnino nella spiaggia dove lei andava da ragazzina. «Ebbene», lei dice riferendosi al ruolo di bagnino, «credevo che mi avresti protetto per tutta la vita. Non ti perdonerò mai. Eppure non sono arrabbiata con te e non so perché». Tutto torna finalmente. Se instauri un rapporto immaturo, non paritario, con tua moglie e poi ti lasci sommergere dal desiderio di compiacere gli altri, questo sì che ti può causare parecchi problemi. Questo sì che ti può indurre a non accettare la realtà delle cose fino a imbucarti in un vicolo cieco, pur di non fermarti in tempo e riconoscere i tuoi limiti, accettare di aver perso una partita quando ancora il campionato è lunghissimo e potrai certamente recuperare. E invece no, ti ostini a rifiutare la realtà e sciogli la belva feroce dell'immaginazione, illudendoti di poterla controllare perché in fondo sei tu che le dai da mangiare. E questo è il punto di non ritorno, quello in cui ha inizio quel sottile processo dissociativo che ti fa andare avanti verso il disastro, scaricando sugli altri le colpe dei danni collaterali che provochi e non avvertendo pienamente la portata del male che fai. Ogni volta che Madoff nel film pronuncia la parola crimine, riferendola al proprio comportamento, la anticipa sempre da una piccola pausa di fastidio, come se non riuscisse pienamente a dirla, ad attribuirla alle proprie azioni. Ecco perché Madoff in tanti anni è riuscito a vivere calmo, perché non ha avvertito fino in fondo la portata delle sue azioni.
Termina qui anche questa puntata di Storie di Giustizia. Vi ricordo che è possibile iscriversi al canale Telegram Storie di Giustizia, dove si possono richiedere i due nuovi ebook a firma di Lucio Bongiovanni, che ripercorrono alcune delle puntate di Storie di Giustizia. L'appuntamento è per venerdì con una nuova puntata dal titolo Il Sospetto.
Storie di Giustizia. Esplorazione dei classici con l'avvocato Lucio Bongiovanni per scoprire la giustizia nella vita di tutti i giorni.